all'inizio del tempo di avvento ricorrono non solo nella liturgia, ma anche nel cammino ecclesiale, quindi nella sua spiritualità, parole alle quali una certa abitudine impedisce di coglierne la freschezza, soprattutto la positività, la bellezza. Una parola è speranza, un'altra è attesa. Ma non bisogna fare l'errore più spontaneo, anche più giustificato. Attribuire questi due atteggiamenti, la speranza e l'attesa, all'uomo. Perché se nel tempo di avvento un'attesa viene proclamata e una speranza viene cantata, è quella di Dio nei nostri confronti. È Lui il Dio del desiderio, che proprio per questo viene, è Lui il Dio della speranza, che è convinto che prima o poi l'uomo non si chiuda alla luce della sua offerta, della sua proposta, ma gli dica di sì. Il tempo di avvento è anche un tempo penitenziale, donde il colore viola, ma è una penitenza diversa da quella quaresimale. Qui penitenza significa allontanare dal cuore le parole che impediscono al Signore di fare risuonare la sua. Perché la parola di Dio ha una caratteristica. Quando c'è lei nel cuore, anche tutte le altre acquisiscono ordine e significato. Quindi, la penitenza del tempo di avvento, per noi che ci troviamo a riflettere sulla parola di Dio, consiste nella rimozione, nella liberazione da tante parole e dare spazio alla parola, comprendendo la quale anche tutte le altre che poi ci accompagnano, no, nel cammino della nostra vita, possono diventare significative. Qui abbiamo un'operazione tipica del tempo di avvento, come i tre grandi personaggi che poi incontreremo, dalla Vergine al Battista al profeta Isaia, l'invito all'ascolto. L'invito all'ascolto. L'ascolto è la garanzia di non restare all'oscuro sul senso della vita, sul nostro cammino e soprattutto se al di là di quello che vediamo si può sperare qualcosa di più bello, di migliore, di più duraturo e di più consolante. Quindi ecco, questo tempo di avvento è un tempo particolarmente incentrato sulla parola di Dio. Ma sappiamo bene che l'obbedienza, sinonimo di ascolto, non è esecuzione di un comando. Obbedienza significa permettere alla parola, custodendola e seguendola, di realizzare i frutti che promette. Quindi l'obbedienza cristiana ha come scopo non la sottomissione, ma la fioritura, l'aumento, la liberazione, tutti effetti che la venuta del Signore è destinata a portare. Beh, basti questo per introdurci all'ascolto della parola di questa sera. Cominceremmo male se il primo passo del cammino d'avvento fosse un proposito. Il primo passo che garantisce i successivi del tempo di avvento è piuttosto lo stupore, dove ascoltando il Signore non si preclude e non si oppone alcun pregiudizio, ma si ascolta nella sua parola il desiderio che Lui ha di venire a noi, l'attesa che muove il suo cuore a venire a noi. E ricordo solo, come sintesi di tutto, che dovendo parlare di Dio nella storia, quindi un Dio rilevante per me, un Dio che io posso toccare, guardare, contemplare, dal quale posso lasciarmi prendere per mano, che io posso seguire, il Nuovo Testamento, specialmente il libro dell'Apocalisse, che è il il libro del desiderio finale, o meglio del desiderio compiuto, dello sguardo sulla storia attraverso il suo compimento che realizza e opera Dio soltanto, si dice del Dio che era, che è, non che sarà, cosa statica, ma che viene. Il Dio che viene. Si potrebbe quasi dire l'essere di Dio è nel venire. Perché se guardiamo la natura dell'amore, che l'amore dura non vuol dire che sta lì immobile, piatto e non si esaurisce. Che l'amore dura vuol dire l'amore ha sempre qualcuno al quale vuole arrivare. Quindi il Dio che viene vuol dire quel Dio che è amore ha sempre nei nostri confronti la prospettiva del venire per consolare, del venire per guarire, del venire per ristabilire la giustizia, in una parola per far corrispondere la storia, che non è mai così, a quelli che sono i più profondi desideri dell'uomo messi nel suo cuore dall'azione di Dio. Desideri che si esprimeranno in questo tempo di avvento soprattutto in due parole, pace e giustizia. Vieni Spirito Santo, manda volta dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei uomini, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è vivo, scalda ciò che è cedido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi uomini. Dona ai tuoi fedeli, dona la morte santa, dona la gioia eterna.
Dal libro del profeta Isaia, nel saggio che Isaia, figlio di Amo, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei giorni il monte del tempio del Signore sarà santo sulla cima dei monti, e si innalzerà sotto i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno, venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i tuoi sentieri. Poiché da Sione uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spetteranno le loro spade e ne faranno altri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore, parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Andiamo con gioia incontro al Signore.
Andiamo con gioia incontro al Signore.
Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme.
Andiamo con gioia incontro al Signore.
È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide.
Andiamo con gioia incontro al Signore.
Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano, sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi.
Andiamo con gioia e con
per i miei fratelli e i miei amici io dirò, su di te sia pace, per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene.
Andiamo con gioia e con dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via, l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Brevemente la preghiera di questa prima domenica di Avvento, che però dà già il là a tutto il cammino. Non c'è bisogno di ricordarlo, ma la nostra scelta anche di considerare la preghiera di colletta è cercare in essa la direttrice, per così dire anche proprio un po' la sintesi, l'intonazione delle letture. Dona ai tuoi fedeli, Dio Onnipotente, la volontà di andare incontro con opere giuste al tuo Cristo che viene. Noi chiediamo la volontà, ecco, non deve passare inosservato. Una richiesta presuppone di avere una volontà. È per mezzo della volontà che noi esprimiamo una preghiera, che noi diamo formulazione a un desiderio. Normalmente per mezzo della volontà si chiede qualche cosa. Qui invece, per mezzo della volontà che già abbiamo, dobbiamo chiedere una volontà. Cosa vuol dire? Vuol dire che per andare incontro al Signore non basta avere il desiderio di andarci, bisogna avere un desiderio accordato, sintonizzato sulla reale portata della sua venuta. Cioè, noi non stiamo chiedendo al Signore: facci venire incontro a te. Gli stiamo più radicalmente chiedendo: o Signore, dacci il giusto desiderio di venire incontro a te, cioè mettici sul tuo cammino affinché l'incontro si realizzi secondo quella misura che tu vuoi. Quindi stiamo dicendo al Signore che non abbiamo dei parametri che ci spingono verso di Lui. Stiamo chiedendo a Lui la luce per poter capire e desiderare soprattutto l'incontro con Lui. Così che accolti alla sua destra. Qui noi già dimostriamo che la nostra richiesta non è andare incontro al Signore. Questa preghiera considera anche un aspetto vero dell'uomo, che sarebbe ipocrisia negarlo, oltre che ingiusto, che noi abbiamo sempre degli interessi, abbiamo sempre dei desideri, e che anche nei confronti di Dio è sbagliato non desiderare niente. È totalmente estranea alla rivelazione cristiana la cosiddetta fede per la fede. No! La fede viene da Dio chiesta, da Abramo fino a noi, in vista della realizzazione di un suo disegno. Anzi, la fede è la corrispondenza del desiderio al disegno di Dio dopo che si è vista la bellezza, la desiderabilità, il potere attraente del dono di Dio. Quindi, indirettamente, con questa preghiera noi stiamo chiedendo di non essere degli iperattivi, di essere piuttosto dei contemplativi. È come che dicessimo: o Signore, poiché il dono che tu ci fai, il motivo della tua venuta, tu dal Padre a noi, consiste nel nostro essere con te presso il Padre, dunque nel non avere del Padre, di Dio, un'esperienza diversa da quella che hai tu. Beh, ti chiediamo, non solo vogliamo venire incontro a te, ma dacci tu sguardo, cuore e gambe, cammino, perché il nostro venire incontro a te sia proprio incontro a te e non incontro alle nostre immagini che abitudine o una frequentazione ormai pluridecennale del tempo di avvento avrebbero potuto ingenerare in noi. E che cosa chiediamo alla fine? Di prendere possesso del regno celeste. Ecco, il regno, ci siamo, in questa prima domenica d'Avvento si parla del regno di Dio. Il regno che il Padre ha preparato per noi fin dalla fondazione del mondo. Quindi il tempo di Avvento nasce dall'avere contemplato l'offerta di Dio. Voglio che viviate come vivo io, dal desiderare tutto questo e dal cominciare il cammino alla luce di questo stesso dono. Quindi il nostro cammino questa sera comincia proprio da una contemplazione del dono di Dio che accende nel cuore il desiderio e dal desiderio del cuore si attiva il cammino. Detto questo, andiamo subito alla prima lettura. Ecco, abbiamo una celeberrima visione raccontata dal profeta Isaia, una visione escatologica. Il profeta si interroga sul senso della storia, ma soprattutto annuncia ad ogni uomo che questa storia, indipendentemente da quello che si vede, ha già un cammino segnato. Ci deve dire, la nostra storia ha una vocazione e il Signore, per coloro che credono in Lui, realizzerà questa vocazione. Allora, questa visione finale deve assicurarci sul fatto che quel Dio che viene a noi viene per fare qualche cosa che già ha cominciato ad affermarsi, portare gli uomini nel cuore del Padre. Andando in ordine, guardiamo dopo l'intestazione, alla fine dei giorni. Questa è un'espressione tipica dell'Antico Testamento, che non vuol dire quando i giorni saranno finiti, vuol dire quando la storia non sarà più sottomessa allo spazio e al tempo, quando la storia sarà compiuta. La fine dei giorni non ha per l'israelita, per il credente, per colui che ha concluso un'alleanza con il Signore, un sapore terminale, finisce qualcosa, ha piuttosto la prospettiva del compimento. Quando questi giorni ci avranno condotto dove stanno camminando, i giorni sono anche loro in un pellegrinaggio, anche i giorni insieme alle creature partecipano a questa grande ascesa, che cosa accadrà? Beh, alla fine dei giorni accade che finalmente si realizza il disegno di Dio. Il monte del Tempio del Signore sarà saldo. Questo termine, saldo, ha un verbo che è emunà, dove viene la parola aman, è il nostro amen. Saldezza è sinonimo di fede. Per l'Antico Testamento la caratteristica primaria della fede non è l'adesione, non è, c'è anche questa, ma non è il fidarsi, è la stabilità, è la saldezza, è la durata, è la rocciosità indistruttibile. Quindi che cosa viene detto? Per coloro che credono è già assicurato, senza che nessuno più possa intervenire a modificare o a distruggere il desiderio più profondo del cuore, abitare con il Signore. Qui dovremmo ricordare tutta una letteratura nell'Antico Testamento, di cui il Salmo 23, ad esempio, è solo un esempio, e abiterò nella casa del Signore per la durata, per la distesa dei giorni. Ma in questo il cuore dell'uomo è desiderio di stabilità. Che cos'è la fede? Accogliere la stabilità assicurata dall'amore di Dio. Perché le alture? Le alture. Spesso sulle alture venivano collocati i templi degli idoli, i templi pagani. Sempre la divinità doveva essere collocata in una zona più alta. Infatti, una grande novità del cristianesimo sarà proprio di collocare il tempio nella città. L'esempio più evidente, l'Acropoli di Atene. Dov'è il Partenone? Lassù, in alto, e giù le case dei mortali. No, per la fede cristiana Dio porta in alto, ma attraverso il suo abbassamento, la sua condivisione, il suo mettersi al nostro livello. Questa è un'intonazione tipicamente di Avvento. Dio scende, Dio si abbassa, ma non per amore dell'abbassamento, per amore dell'innalzamento per noi che il suo abbassamento provocherà. Ma qui il significato è un altro. Cosa dice? Adesso affluiranno tutte le genti. Se poi adesso velocemente proseguiremo nella lettura, vedremo che questa affluenza non è un cammino forzato, non è una unidirezionalità obbligata, non è il senso unico coatto. No, è proprio fra tutte le divinità che possono esserci, coloro che hanno visto veramente il volto di Dio, o meglio, coloro che hanno ascoltato la sua parola, stringendo con lui un'alleanza, saranno come attratti verso quelle altezze. Quindi affluiranno tutte le genti, vuol dire se uno vede veramente la bellezza, lo splendore del dono di Dio, supera tutte le tentazioni idolatriche e desidera di legarsi stabilmente solo a Lui. Verranno molti popoli, venite, saliamo. Ecco, queste parole che hanno il sapore di un invito pronunciato da chi è convinto, da chi è affascinato, dicono anche però una cosa molto più profonda. Ci insegni le sue vie, possiamo camminare per i suoi sentieri. Cosa significa? Dio attrae, ma non seduce. Qual è la differenza tra attrazione e seduzione? Che la seduzione paralizza la libertà, il seduttore vuole conquistare la preda e di conseguenza non crea nel suo cuore libertà di dire sì o no, la vuole, anzi, la prima operazione che fa è proprio quella di toglierli, seducendolo o quasi costringendolo e via di seguito. Invece qui, sottolineate da queste parole, si va dal Signore non per rinunciare alla libertà, ma perché ci insegni a usarla nel modo giusto. Perché una fede che non abbia, a partire dal cuore dell'uomo, il desiderio di amare Dio, non è più una fede. Fede senza amore non c'è, ma amore senza libertà ugualmente non c'è. Quindi vedete che già nell'Antico Testamento non si dice andiamo dal Signore, andiamo dal Signore perché illumini i nostri cuori, li infiammi, li attragga creando in noi desiderio e libertà, e attraverso la nostra libertà noi gli diremo Signore vogliamo venire con te. Poi, ultimo, giudice fra le genti, arbitro fra molti popoli, d'accordo, questa è l'enunciato. Ci aspetteremmo dopo le funzioni dell'arbitro, le funzioni del giudice, ma invece da quanto segue non c'è niente di tutto questo. Cioè ci aspetteremmo e allora dividerà, e allora separerà, e allora dichiarerà bene male, dentro fuori. Niente di tutte queste che sono le normali funzioni dell'arbitro e del giudice. Ciò che viene dopo è la descrizione di un infinito tempo di pace. Prima cosa da capire: certo che Dio è giudice, Certo che è arbitro, ma in che cosa consisterà il giudizio? Nel mostrare l'inconsistenza, quasi il nulla, di tutto ciò che non è costruito nella fede in Lui. Noi non dobbiamo pensare il giudizio di Dio come un tribunale e si portano le prove e poi alla fine il giudice elabora una sentenza. Giudicare da parte di Dio vuol dire: vicino a me si vede la verità dell'amore, si vede l'inconsistenza e il nulla di ciò che non è amore, di ciò che non nasce da un'autentica fede. Allora il giudizio si realizza perché? Perché si vedrà che ciò che dura è solo l'amore. Ciò che dura è solo quella cosa che abbiamo desiderato in un autentico rapporto di fede. Quindi Dio non farà nemmeno fatica a riprovare i malvagi. Davanti a Lui si mostrerà ciò che sussiste e ciò che invece non sussiste. E che quello che sussiste che cosa sarà? Sarà il compimento dei desideri umani, l'immagine proprio di Isaia. Non ci sarà più la guerra, non ci sarà più l'inimicizia, non impareranno più a doversi difendere. Attenzione, sottolineo solo questo perché sarà importante agli effetti del Vangelo. In assenza di pericoli di iniquità, di aggressioni, di invasioni, di rapine, il popolo a quel punto potrà abbandonare le armi, non ci sarà più bisogno di difendersi da nulla. Nel regno di Dio il male sarà perennemente sconfitto. Non servono più gli strumenti della difesa che nascono tutti da una preoccupazione. E se verremo attaccati? Quindi il regno di Dio è proprio questo regno di pace, dove pace significa non dover più temere di perdere ciò che si ha, perché l'antagonismo al dono di Dio semplicemente non esiste più. Adesso, il Vangelo, prima di tutto, e ricalca molto questo annuncio biblico già presente nell'Antico. Però non dobbiamo fidarci dell'interpretazione più spontanea. Guardiamo attentamente. Come furono i giorni di Noè la venuta del figlio dell'uomo? Come nei giorni mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito? Sembrerebbe quasi, ma questa è l'interpretazione sbagliata, che siano azioni peccaminose, che siano azioni di distrazione. Mangiavano, bevevano e invece sono le azioni normali che accompagnano la vita e il suo mantenimento in essere. Prendevano moglie e marito, è l'obbedienza al comandamento del Signore, crescete, moltiplicatevi, ma è anche l'unico modo, no, per trasmettere la vita attraverso le generazioni. Quindi non c'è in questa parola un implicito rimprovero, come dire, ve la spassavate e non vi siete accorti che stava per arrivare il diluvio, perché di preannunci non ce n'erano. Il significato è piuttosto un altro. Guardate queste cose che sono le più naturali: mangiare, bere, sposarsi, trasmettere, crescere la vita. Ebbene, non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti. Cosa vuol dire? Il compimento della storia non nasce dall'interno della storia, viene dall'alto. Non ci sono nella storia i segni premonitori che si compie questo secolo. Quindi il Vangelo di domenica scorsa, no? Che tutti ci saranno segni nel cielo. È da quando esiste il mondo che c'erano quei segni, non? Niente di straordinario, i terremoti, le carestie, da quando esiste il mondo, e sarete traditi da Caino e Abele, non dire, era il contrario, il Signore non invitava, guardatevi bene attorno perché se avete le antenne i segni della fine li captate, questo lasciamolo dire, ecco, i testimoni di Geova, i quali, ecco, hanno sicuramente un'arte, quella di rimandare sempre è la fine del mondo. L'hanno rimandata non so quante volte, insomma, perché? Perché? Perché non viene, non si vede che il mondo si sta compiendo dentro il mondo stesso, perché il compimento del mondo è la nuzialità con Dio e non si vede il compimento quando questo compimento è una relazione, è un'apertura, è un'attesa, cercandolo dentro colui che attende. Bisogna avere lo sguardo verso l'alto, questo è il significato di questa parola, e non dentro il mondo percependo i segni di una fine dalla quale bisogna difendersi, da una fine da aspettare con il timore, con la paura. Vangelo è buona notizia. E quindi anche questa pagina è un invito alla gioia e non una minaccia che deve creare timore o angoscia, che poi si traduce in quell'atteggiamento così inutile che è cercare attorno i segni apocalittici della fine. Quindi, ma che cos'è Noè che entrò nell'arca? Che cos'è l'arca? Adesso non pensiamo, no, tutti quanti gli animali, come è stato raffigurato. L'arca di Noè è solo l'inizio di una storia, di un nuovo inizio, di cui il segno fu già allora che cosa? L'arcobaleno, che è il segno dell'alleanza che congiunge il cielo e la terra. Anche nella sua fisicità l'arcobaleno congiunge il cielo con la terra. Quindi l'alleanza, il pentimento di Dio di fare l'uomo, non nasce dal fatto che vede l'uomo corrotto. Non è pentimento che finisca ciò che non permette all'uomo di crescere bene, ma desiderio che si affermi un nuovo inizio. Qual è questo nuovo inizio? L'inizio nuovo della storia. Dov'è che sappiamo che è già cominciato l'inizio nuovo? Dov'è che sappiamo chi aspettare? È nella risurrezione di Gesù. E qui, proprio in questa parola, l'invito a non cercare dentro il mondo il compimento del mondo, si realizzerà una delle parole più frequenti, più ricorrenti in questo tempo di avvento. La verità si affaccerà dal cielo. La verità si affaccerà dal cielo. O nubi, piovete la vostra rugiada e dall'alto scenda il Salvatore. Non guardare dentro per vedere i segni, prendersi paura e difendersi, ma guardare in alto con il desiderio che si compia questo nostro tempo, questa nostra storia. E questo tempo e questa storia non si compie in forza di sé, si compie grazie all'opera di Dio che ha nella risurrezione di Gesù il suo inizio. Il tempo di avvento, come tutti i tempi liturgici, ha dunque una dimensione pasquale. A nulla servirebbe che il Signore fosse venuto se non avesse portato in questa nostra storia il suo compimento e il suo nuovo inizio. Per cui già anche nell'antica liturgia la Pasqua illuminava l'avvento. La Pasqua è il ciclo della redenzione, l'Avvento è il ciclo della manifestazione, è venuto, si è rivelato colui il cui essere qui ha uno scopo, portare il compimento dentro una storia che così brutta, così dilaniata, così insoddisfatta, così breve, non può essere quella che corrisponde al disegno di Dio. Da questo punto di vista l'Avvento è una testimonianza del fatto che è Dio stesso il primo a non rassegnarsi che la creazione sia soltanto quello che il nostro peccato è riuscito a farne. fa ripartire in Gesù, fa ripartire e realizza definitivamente il suo disegno, al punto che non un'arca di legno, ma il legno della croce, non un arcobaleno, ma lui stesso, sarà il congiungimento della terra al cielo. Allora l'ultima parola: non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche della venuta del figlio dell'uomo. Ripeto, non è una minaccia. Vuol dire, come non ci furono dei segni, no? Per vedere che questo diluvio arrivava, così non ci saranno dei segni. Chi annunciò il diluvio? Chi disse che il diluvio sarebbe giunto? La parola stessa di Dio. Come si fa allora a capire il fine del mondo? Quando il mondo si... quando? Come il mondo si compirà? Si ascolta la parola di Dio. Noè si salvò perché accolse da Dio le istruzioni per l'arca e l'avvertimento: ci sarà il diluvio. Così per noi, ascoltando da Dio, l'arca c'è già, ed è il Cristo glorioso, ed è il Cristo risorto. Entrate in Lui e non avrete nulla da temere. Poi, dal versetto 40 al 42, due uomini, uno preso, portato via, due donne, vegliate perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cosa vuol dire una donna e due? Vuol dire, in tutta la nostra quotidianità, anche se apparentemente sembriamo tutti uguali, il Signore opererà il discernimento tra il bene e il male. Quello che in questo mondo sembra essere uguale, magari due che fanno lo stesso lavoro, uno iniquo, uno buono, o due uomini o due donne, che noi vediamo per nulla distinti in sé, il giorno venendo metterà in luce il bene e il male. Quindi attraverso questo detto, non immediatamente poi così chiaro, il Signore ha voluto dire: se vedete il bene e il male così intrecciati, al punto che talvolta si dubita che il Signore veramente guardi questo mondo e voglia in esso affermare il suo regno, il Signore ci dice: non temete. Anche quando i segni fossero di perfetta confusione tra bene e male, il giorno del Signore uno lo prende e l'altro lo lascia. Non perché noi pensiamo chi prende e chi lascia, no, ma perché ciascuno di noi sappia: il bene non è la stessa cosa del male. Il male non dà frutto per la vita, il bene è già l'inizio della vita. Poi, ecco, l'ultima parola, l'esempio, l'analogia con il padrone. Vediamo il padrone di casa. Perché il padrone di casa proprio? Bisogna pensare alle parole che Matteo sceglie. Non c'è bisogno di essere dei padroni di casa, basta avere una casa con anche poche cose e si è esposti al rischio del furto. Padrone di casa è uno che ha una grande ricchezza, padrone di casa è uno che ha dei servi, il padrone di casa è uno che non ha solo qualche cosa, ha molte cose. Allora il padrone di casa indica colui che ha molto possesso, colui che possiede molto, colui che ha una ricchezza da difendere. Come dire, se il cristiano non è consapevole della ricchezza della sua fede, non è consapevole del contenuto della sua fede, non avrà quella vigilanza che non è tipica della paura, ma è semplicemente l'espressione di non perdere ciò che offre così tanta sicurezza, così tanta gioia. Quindi non è sulla paura che il versetto insiste, ma sul valore, sulla ricchezza, perché è quando si è consapevoli di una ricchezza che allora la si vuole difendere. Difenderla vuol dire non volere perdere ciò che costituisce una reale gioia, una reale garanzia. Che cosa dice allora il Signore esattamente? Ecco l'ultimo: perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Non è una minaccia, non vuol dire state attenti, fate pure i furbi, ma quel giorno che nemmeno ve lo aspettate, ecco, il Signore vi fregherà proprio in quel giorno, chiamandovi a sé. Cioè questo è decisamente contrario a tutto l'annuncio, dove si presenta un Dio che soffre al pensiero che un posto che lui ha preparato non venga occupato, a un Dio che ha inviato il suo Figlio non per condannare il mondo. Quindi pensare che il Signore proprio, ecco, c'è un stato di peccato, benissimo, ci viene proprio incontro in quello, così, ecco, è contrario a tutto quello che lui ha detto e ha fatto, purché questa eventualità non si realizzi, perché tutta la passione di Gesù è finalizzata a che nessuno vada perduto. Quindi non può divertirsi a scegliere i momenti di condanna colui che ha fatto tutto, perché condanna non ci sia. Allora come vanno intesi? Tenetevi pronti perché viene il Figlio dell'uomo. Cosa vuol dire? Vuol dire ogni momento è buono se è accompagnato dal desiderio e dall'attesa. Vuol dire che il regno di Dio non viene attraverso delle avvertenze atmosferiche o geofisiche. Siamo in condizione di accogliere il regno di Dio quando viene, se nel nostro cuore ci sarà il desiderio e l'attesa di lui. Un po' come dei due innamorati. Quando due sono innamorati, anche se la folla è grande, il volto dell'amato o dell'amata, nella folla lo si individua, perché c'è un interesse forte e un'attesa forte. Quando due sono tiepidi e freddi, allora tutto è distrazione, e anche se è vicino, uno non se ne accorge. Perché? Perché il suo cuore non è nell'atteggiamento dell'attesa. Quindi, questa parola, sulla quale concludiamo, non è, è un invito come succedeva a noi a scuola, dove gli insegnanti, subodorando che noi non fossimo impreparati, cioè quasi sempre, ci chiamavano in quel giorno all'interrogazione. Non è questo, è il contrario. È il regno di Dio verrà per tutti, ma se ne accorgeranno solo coloro che lo desiderano. Verrà per tutti, ma lo accoglieranno con gioia, con desiderio, solo coloro che lo aspettano come un grande valore che merita di essere atteso, desiderato e, se in parte posseduto, anche difeso. Ecco allora che la liturgia di questa prima domenica di Avvento si conclude con una nota decisamente positiva, dove ci viene ricordato non a fantasticare su quando il Signore verrà o a cominciare a dire oh, devo farmi trovare in stato di grazia, perché questo genera un'ossessione, vuol dire ecco, ho fatto una mini imperfezione, subito devo andare a confessare, perché se viene il Signore dopo è accumulato di notte sono finito, saremmo ben fuori strada a capirlo così. Vuole essere piuttosto un altro invito. Guardate che quando verrà il regno di Dio, che è così bello, così grande, nello splendore, non porta con sé i segni che schiacciano e che obbligano a vederlo, no, sarà visibile a coloro che lo amano, sarà visibile a coloro che lo aspettano, sarà visibile a coloro per i quali la parola Gesù Cristo è una parola che racchiude la vita e ne promette la pienezza. Ecco allora il tempo di Avvento che mostra la sua vera identità. È un tempo di educazione al desiderio, senza del quale il regno di Dio, che pur viene, potrebbe non venire riconosciuto. Il regno di Dio, che ogni giorno viene, potrebbe passarci accanto, non guardato, non riconosciuto dalla nostra distrazione. Come evitare la distrazione? Tenere il cuore vivo del desiderio. Chi alimenta il desiderio? La fede. Ma chi illumina e stimola la fede? La parola stessa di Dio, così come abbiamo pregato all'inizio, perché il significato di quella parola era: o Signore, nella tua parola facci vedere anche le parole che noi usiamo per indicare la vita. Insomma, detto con la massima brevità, nella tua luce vediamo la luce. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il Signore della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della gloriosa, sempre Vergine Madre di Dio, custodisca i vostri cuori nell'attesa, vi educhi al suo desiderio e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Domani abbiamo, chi non è altrove impegnato, il rosario annuale.